Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nella vita, questo per chi non è credente e per chi è credente, per ogni essere umano, la cosa più importante in assoluto è di capire che c'è Dio, c'è un giudizio, qui passerà tutto velocemente e onestamente. Siamo peccatori e a causa del peccato siamo colpevoli davanti al nostro Creatore a cui dobbiamo rispondere, ma che c'è una via per essere perdonati e riconciliati con il nostro Creatore, se entriamo in quella via per tempo. Gesù la descrive come la porta, che a un certo punto il padrone chiuderà e chi rimane fuori sarà troppo tardi. In Luca 13, leggiamo 23, leggiamo di quelli che iniziano a bussare quando la porta è già chiusa. Era troppo tardi. Lui dice, non vi ho mai conosciuto. Le 10 vergini, 5 avvedute, 5 stolte, le stolte, quando la porta è già chiusa, vogliono entrare. Troppo tardi. La vita cristiana è capire che non potremo mai arrivare a Dio per merito nostro e di porre tutta la fiducia, tutta la speranza in Gesù Cristo, nel suo sacrificio, nella sua risurrezione. La salvezza è un atto, come la nascita umana, è un atto, succede, Dio ci fa nascere. Però poi si inizia una vita in cui si cammina con Dio e verso cielo, in attesa di entrare nella presenza di Dio. Cioè, la salvezza non è solo l'essere perdonato per poi continuare a vivere come prima. La salvezza è la salvezza dal nostro peccato, per camminare, una parola che la Bibbia usa spesso, camminare in novità di vita, in santità, con Dio. E per quello la Bibbia non solo ci spiega moltissimo della salvezza, di chi è Dio, di chi siamo noi, di come essere salvati in Cristo, ma ci insegna come camminare per avere una vita di santità. Però questa suscita la domanda, cosa vuol dire in pratica, tutti i giorni, con le faccende di casa, i lavori, gli impegni, cosa vuol dire camminare in santità? Cosa vuol dire in pratica camminare con Dio? Com'è quella vita? Dio è un buon padre, un padre amorevole, che ci dà comandamenti che non sono gravosi. È un aspetto di non avere comandamenti gravosi e che non sono complicati e difficili da capire. A volte li facciamo difficili e complicati noi, ma in realtà non sono complicati. E Dio non ci dà solo i suoi comandamenti, ma ci dà anche esempi di cosa vuol dire camminare in santità. Infatti oggi, riprendendo il nostro studio in Filippesi, vedremo che qua, in questo brano che vogliamo leggere, in Filippesi 3, come lo fa ripetutamente, Paolo ci esorta ad imitare coloro che camminano bene. Nel piano di Dio, questo è importante, Dio ci dà dei credenti maturi, che sono esempi per i credenti meno maturi. Di cosa vuol dire restare con Dio, camminare con Dio, crescere nell'immagine di Cristo? Questa è una grande grazia da parte di Dio, perché è molto più facile capire come fare vedendo un esempio. Quando tu hai imparato a fare cose, dal cucinare, a cucire, a costruire, a riparare, è molto più facile se qualcuno ti mostra che solo che tu leggi le istruzioni. sul computer, fotografia, mille cose. Se devi imparare una cosa nuova, e se hai un libro scritto, istruzioni, è un discorso. Se qualcuno si siede lì che è già esperto in quella cosa e ti mostra come fare, e tu guardi e ti osserva e ti dicono guarda, metti le mani più indietro, fai più lungo quel punto, quello che sia, tu, ah ok, adesso è molto più facile capire. È molto più facile capire. Nello stesso modo, è molto più facile capire la vita cristiana potendo osservare. E Dio ci provvede quello. Perciò andiamo avanti nel nostro studio dell'Epistola ai Filippesi per capire meglio come vivere la vita cristiana. Vedremo in questo brano che ci sono esempi brutti da riconoscere ed evitare e ci sono esempi buoni da imitare. Paolo in questo brano anche ci ricorda una cosa che voglio incoraggiare tutti a ricordare oggi. Ci ricorda la fine di chi ha Cristo e la fine di chi non ha Cristo. Per questo questo brano è uno grande stimolo e incoraggiamento a noi di non stancarci nel camminare verso il cielo. È importante riconoscere che qui finirà, finirà. E non vivere alla luce dell'eternità è vivere una menzogna. È vivere una menzogna. Se ricordate, in Filippesi 3, da 8 a 14, Paolo aveva parlato di tutte quelle cose, 3 a 7 mi pare, che erano importanti a lui. E ognuno di noi ha cose importanti a noi. Io voglio questo, sogno questo, mi impegno a quell'altro, ci tengo questo. Abbiamo cose che ci importano. E Paolo anche aveva cose che importavano a lui. Però lui spiega che quando ha conosciuto Cristo e ha visto il valore di Cristo, ha visto cosa voleva dire essere in Cristo e conoscere Cristo sempre di più. Tutte quelle cose che prendevano posto nel suo cuore, ha detto, no, sono una perdita. Addirittura sono spazzatura, perché non voglio che prendano nessun spazio nel mio cuore. Voglio tutto lo spazio per Cristo, perché non c'è nulla di paragonabile. Non c'è nulla di paragonabile. E Paolo parlava di come faceva una cosa. Faccio una cosa, protendendomi in avanti per afferrare quello per cui sono stato afferrato. C'era la parola che era come procacciare, e la parola in greco sarebbe più quello, procacciando, andando solo quella unica cosa voglio. Allora, Paolo ha spiegato tutto questo. Paolo parla di credenti che sono perfetti, per quanti sono, siamo perfetti, che vuol dire non perfetti che non pecchiamo più, ma perfetti nella Bibbia vuol dire completo, maturi. Quindi per quanti di voi siete così, camminiamo così. Lui parla di quello che sarà la fine. Trovate Filippesi 3:15 e ci spiega come dobbiamo vivere. E leggo Filippesi 3:15-16. Quanti siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri. E se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Avete visto nel 15, guardate 15, due categorie di credenti. Avete visto due categorie separate di credenti, una grande differenza. Le due categorie, vedete? Le due categorie sono quelli perfetti, quelli maturi e quelli non maturi. Leggo di nuovo, 15. Quanti siamo perfetti? Gruppo 1. Abbiamo dunque questi pensieri. Gruppo 2. E se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Allora, avete visto i due gruppi? Quando dice quanti siamo perfetti e lui si comprende in quel gruppo, e compose quei credenti che camminavano come Paolo, focalizzati su Cristo. Avevano già capito che tutto il resto è spazzatura. Facevano una cosa. E diceva, quanti siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri. Se voi siete maturi, pensate come me. Avete riconosciuto che tutto il resto è spazzatura. Però c'è il secondo gruppo. Se voi pensate altrimenti in qualche cosa. Cioè in qualche cosa non avete capito che è spazzatura. State ancora aggrappandovi a qualcosa che era importante per te prima della salvezza. O qualcos'altro che è venuto su. Non avete visto tutto come spazzatura. Ancora siete attirati verso cose. Non dico cose peccaminose. Può essere cose buone. Ma cose che ti ostacolano da conoscere Gesù di più, da vedere più di Cristo. La grande maggioranza dei credenti, quindi la grande maggioranza di noi, sono non nel primo gruppo, siamo nel secondo gruppo, dove non vediamo Cristo come tutto. Ancora ci lasciamo essere attirati da altre cose. Avere una vita con meno problemi, cioè non solo materialismo, no, avere una vita con meno problemi, essere più apprezzati, un po' meno pesi, qualche piacere in più, può essere mille cose. Chi è in questo gruppo cerca Cristo, ma spesso si lascia sfiare da altre cose che dovrebbero essere considerate spazzatura. Ci sono cose del mondo che attirano, presi dai problemi, delle faccende, anche quello. Essere tutto preso con le faccende. Maria Marta, Marta non era attirata al materialismo, non di quello che si capisce al modo. Cos'era il problema di Marta? Non voleva farsi grande, cos'era il problema di Marta? Ti preoccupi di tante faccende, tutte le cose da fare. E Paolo qui dice, se vi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche questo. Dio vi rivelerà anche questo. Dio vi mostrerà, vi rivelerà che state sbagliando, avete pensieri storti. State vivendo in base a una menzogna. Se state sul Titanic dopo che ha preso l'iceberg, e sta per andare giù, e state ancora cercando di avere un posto migliore, una stanza migliore, state cercando la cosa sbagliata, non ha senso, sta per andare giù, che importa che stanza hai. È importante che ognuno di noi abbia di se stesso un concetto sobrio, quindi voglio invitare ciascuno, esamina la tua vita. Tu veramente vedi Gesù Cristo come l'unico tesoro? Tu vedi il resto come spazzatura? Fai il necessario, ma non, il cuore non è attaccato ad altre cose? Oppure, pur volendo più di Cristo, riconosci che a volte ti lasci sfiare, ti lasci essere attirato da qualcos'altro, ti lasci essere soffocato dai problemi, dalle faccende. Se vuoi crescere, devi riconoscere la tua vera condizione. Se tu dici, no, io sono nel primo gruppo, io sono fra quelli che siamo perfetti, io penso solo a Cristo, ma se non è vero, non puoi crescere. Primo passo della crescita è riconoscere dove manca la crescita. Comunque Paolo, avendo menzionato le due categorie di veri credenti, esorta entrambe le categorie nel versetto 16. Mostra due categorie, ma poi a tutti dice, leggo ancora 16, ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Al punto che siamo arrivati, o che siamo molto in avanti a vedere solo Cristo, o che siamo ancora molto indietro, andiamo, camminiamo per la stessa regola. camminiamo per la stessa regola, vuol dire la stessa regola di Dio, andando sempre in avanti, non indietro, non stando fermi. La vita cristiana non deve essere mai una vita ferma, non può essere. La vera salvezza produce una vita di crescita. Se non c'è crescita, non c'è vera vita. Se non c'è crescita, non c'è vera salvezza. Un cosiddetto credente che va avanti e anno dopo anno non cresce, non è salvata. Non è salvata. Perché la Bibbia dice che Dio compierà la sua opera in noi. Ci porterà a essere alla piena statura di Cristo. Questo vuol dire che vedremo peccati, li confesseremo e Dio ci porterà dall'immagine all'immagine, sempre più nell'immagine di Cristo. C'è chi cresce più velocemente, chi lentamente. Ma se non c'è crescita, veramente se non c'è crescita, non c'è salvezza. La crescita può essere non stravisibile per una certa stagione. Non ho parlato di quanto è visibile, ho detto se non c'è crescita. Poi il brano dice, conducendoci in pieno accordo. Se stiamo camminando bene, dobbiamo essere della stessa mente degli altri che stanno camminando bene. Cioè, se io sto vedendo Cristo come tesoro, sempre di più, ma è quello che tutti quelli che crescono vedono. E quindi in quello c'è la vera unità di voler più di Cristo. Tu vuoi più di Cristo? Anch'io voglio più di Cristo. Aiutiamoci ad avere più di Cristo. Quindi questo è quello che Dio ci comanda. Ci comanda al punto che siamo arrivati di andare in avanti per la stessa regola, la stessa direzione, con lo stesso cuore. Ma la domanda va bene, è un ottimo comandamento, un'ottima esortazione, ma come posso fare questo in pratica? Cioè cosa vuol dire giorno per giorno? Io devo lavorare, ho problemi da risolvere, ho bolletti da pagare, l'affitto, il mutuo, quello che è. Come posso vivere così giorno per giorno? Devo crescere i miei figli, devo fare le pulizie, devo capire come risolvere questo, devo compiere più cose di quello che ho tempo da compiere. Come devo vivere così alla luce di tutte queste faccende necessarie? Iniziando nel versetto 17, Paolo ci spiega come possiamo, in pratica, camminare così. Cioè, Dio ha guidato Paolo non solo a darci comandamenti di camminare sempre in avanti, ma ci spiega come camminare sempre in avanti. Seguite mentre leggo versetto 17. Io ringrazio Dio, che Egli è un Padre, così amorevole, così buono da rendere chiaro come dobbiamo vivere per avere più di Cristo. Leggo versetto 17. Siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Una chiave per camminare bene nella vita cristiana è di imitare coloro che camminano bene. Coloro che camminano come l'Apostolo Paolo camminava. In questo versetto abbiamo il comandamento di imitare Paolo e i suoi collaboratori e di tener noto di coloro che camminavano come Paolo o che camminano come Paolo e i suoi collaboratori. In altre parole, in ogni generazione, grazie a Dio, ci saranno coloro da imitare. Una grandissima parte della crescita spirituale è di notare chi cammina bene, chi assomiglia più di Cristo di quanto io assomiglio a Cristo, e poi di imitare il cammino di quella persona o di quelle persone. Per poter fare questo servono tre cose. Questo è l'unico modo di crescere. Questo è il modo che Dio ha stabilito. Servono tre cose. Prima di tutto, devo essere in grado di riconoscere chi cammina come Cristo. Cioè, come posso imitare se non so chi devo imitare? Devo riconoscere c'è più di Cristo in quella persona di quello che c'è in me. Devo riconoscere questo. Questo viene leggendo la parola di Dio, la parola, l'insegnamento, la parola che leggo comincia a a riempirmi, comincio a vedere più di Cristo, in modo che poi riconosco quella persona e quella persona, vedo Cristo in lui, vedo Cristo in lei. Questa è la prima cosa. Poi, essendo in grado di riconoscere chi cammina con Cristo, comincerò a osservare i credenti nella mia vita per riconoscere chi ha una vita così. Cioè, prima devo vedere più di Cristo nella parola, in modo che poi osservando dico, ah, guarda lei, guarda lui, sì, guarda come reagisce quando le cose vanno male, guarda come è paziente, guarda come pensa a Cristo. Allora, riconosco le persone. E terzo, dobbiamo impegnarci umilmente, l'unico modo è umilmente, ad imitare chi cammina bene, chi cammina più come Cristo. Allora, nella carne, cosa tendiamo a dire quando Dio ci mette davanti qualcuno che ha più di Cristo di me e cammina diversamente di me? Nella carne, come tendiamo a reagire dentro di noi? A volte la tua voce. Ah, va bene per lei, va bene per lui. Capisci? Cioè, non vogliamo umiliarci e cambiare. Quindi, al massimo, non sono così. Lui è così, io non sono così, non è il mio carattere, non è il mio carattere. Ma io non sono fatto così. Cioè, vogliamo giustificare il nostro modo di agire, il nostro modo di camminare. No, dobbiamo riconoscere dove non assomigliamo a Cristo. Lui, lei, loro si assomigliano più di Cristo di me in questo e questo e questi campi. Allora mi umilio, confesso i peccati. E poi imito come camminano loro, perché voglio più di Cristo e vedo più di Cristo in loro. La Bibbia è piena di esempi di persone da imitare. La Bibbia è piena da esempi di persone da non imitare. Giusto? Pensate al re Saul nell'Antico Testamento. È da imitare o è da evitare? È un esempio da evitare. La Bibbia è piena di esempi da evitare. Eli con i suoi figli, un esempio da evitare. Davide con i suoi figli, un esempio da evitare. Tantissimi esempi da evitare, ma ci sono tanti esempi da imitare. Allora, voglio leggere una serie di brani dove la Bibbia ci insegna a imitare le persone nella nostra vita che camminano bene. Faccio pochi commenti. Quello che voglio fare con questo, leggendo tutti questi versetti, è solo farci capire, wow, quanti versetti, quante volte Dio ci dice di imitare quelli che camminano bene. Questo è centrale nella vita cristiana. Quindi, inizio con questa stessa epistola, Efesini 4:9. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. 1 Corinzi 4:16, e salto avanti, 1 Corinzi 11:1. Vi esorto dunque a divenire miei imitatori. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto, in ogni chiesa. Siate i miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Poi in 1 Tessalonicesi 1:6 Paolo riconosce, approva il fatto che i credenti avevano imitato lui e i suoi collaboratori. E voi siete divenuti nostri imitatori e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione, con la gioia dello Spirito Santo. Secondo Tessalonicesi 3:7-9, Paolo esorta loro a imitarlo nel suo modo di vivere con lavoro. Voi stessi infatti sapete in qual modo dovete imitarci, perché non ci siamo comportati disordinatamente fra di voi e non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e travaglio giorno e notte, per non essere di peso ad alcuno di voi, non già che non ne avessimo il diritto, ma per darvi noi stessi un esempio, affinché ci imitaste. In 1 Timoteo 4:12 Paolo esorta Timoteo ad essere un buon esempio da poter imitare. Vi leggo. Nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede, nella castità. In Ebrei 13:7 siamo comandati ad imitare coloro che camminano bene, in modo specifico i nostri conduttori. 13:7 Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. E poi in 1 Pietro, per ultimo, capitolo 5, Pietro sta parlando agli anziani nelle varie chiese e dice a loro di essere modelli, quindi modelli che gli altri possono imitare. Quindi vi leggo questo, Pietro agli anziani. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimoni delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovragliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di guadagno, ma di buona volontà, non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. Questi brani ci rendono chiaro che nel piano di Dio dobbiamo riconoscere chi cammina bene e poi imitare la vita di quella persona. Questo è il piano di Dio. Due cose qui. Tu sei, di esempio, parliamo noi in casa, siamo di esempio ai nostri figli. Loro vedono in noi Cristo, che possono dire, ecco cosa vuol dire camminare in Cristo. Se no, dovremo ravvederci, perché dovremo essere. Paolo esortava Timoteo, sii di esempio in questo, in questo, in questo, in questo. Dobbiamo essere di esempio. E numero due, stiamo osservando e imitando coloro che sono più come Cristo di quanto siamo noi. Invece di solo dire, ma lui è così, lei è così. No, dovremmo dire, lui ha più di Cristo di me, lei ha più di Cristo di me, voglio imitare il suo cammino, voglio cambiare il mio modo di essere. Questo è l'insegnamento in questo brano. E ringrazio Dio che ci sono credenti da imitare, è una grande grazia da Dio, è una chiave per poter crescere. Però mentre ci sono credenti da imitare, in realtà ci sono tantissime persone nel mondo e purtroppo anche nella Chiesa, nelle Chiese, che non sono esempi da imitare. Infatti ci sono molti che camminano da nemici della croce di Cristo. Noi siamo circondati da persone che non vogliono Cristo, che piuttosto vogliono vivere per la carne. Allora, nella Bibbia vediamo mai persone che camminavano nel nome di Dio, ma in realtà non volevano Dio? Ci sono mai persone così? Che erano molto religiosi? Attaccati alle scritture, ma non volevano Dio? Primo esempio che viene in mente chi sono? I farisei. I farisei. Quindi, uno può essere molto religioso di chiesa ed essere nemico della croce di Cristo. Però soprattutto, questo è chi non vuole la croce di Cristo, cioè non vuole umiliarsi per dire sono peccatore, ho bisogno di quello che Gesù ha compiuto sulla croce. Nei versetti 18 a 21 Paolo fa un confronto tra coloro che camminano come nemici della croce di Cristo e noi che siamo veri credenti, per cui Cristo è il nostro tesoro. Consideriamo prima di tutto la vita e poi la fine di coloro che non hanno Cristo come il loro tesoro. vedere la vita e la fine di coloro che non hanno Cristo è un forte avvertimento di non camminare così, è un grande sollievo capendo che la loro ribellione contro Dio non è inosservato da Dio. Dio sta tenendo, accumulando, dice in Romani 2, un tesoro. Loro stanno accumulando che cosa? Un tesoro. Ricordate di che cosa Romani 2? Con il cuore impenitente accumulano un tesoro di ira. Un tesoro di ira da cui non c'è nessun scampo se non solo Gesù Cristo in questa vita. Seguite mentre leggo i versetti 18 e 19. Poiché molti, dei quali vi ho spesso e volte parlato, e anche al presente ve lo dico piangendo, camminano da nemici della croce di Cristo, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che è a loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. Paolo inizia questi versetti dichiarando che sono molti coloro che camminano così, molti. Tristemente la maggioranza delle persone nel mondo non vuole Gesù Cristo. Magari vogliono qualche beneficio da Cristo, qualche aiuto, qualche sollievo, ma non vogliono Cristo. Ricordate le parole di Gesù, Matteo 7, quando sta parlando alle folle di cercare la salvezza, e lui dice, leggo Matteo 7, 13, 14, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Pochi entrano per la via della salvezza, ma molti, molti prendono la via larga che porta dove, diceva Gesù, alla perdizione. Perciò dobbiamo stare in guardia, sapendo che la maggioranza delle persone intorno a noi sta vivendo come nemici della croce di Cristo. Allora, voglio chiarire una cosa. Non vuol dire che loro fanno guerra contro Gesù. Non vuol dire che vivono una vita che il mondo e anche noi a volte direbbero è stra-peccaminosa. Non vuol dire che vivono nella malvivenza, nell'adulterio. Non vuol dire quello. Possono essere persone di famiglia, persone che aiutano i poveri, persone che sono religiosi, persone che non dicono menzogne, persone che curano, lavorano in modo onesto. Nemici della croce di Cristo non vuol dire in sé che vivono una vita di palese peccato, non vuol dire quello. Vuol dire che non vogliono arrendersi a quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce. Sono nemici della croce. Possono essere stra-religiosi e veramente buone persone, con un ottimo morale, persone di famiglia, mamme che si dedicano alla famiglia, papà che sono fedeli e curano la famiglia bene, ma sono nemici della croce di Cristo. Certamente possono vivere pienamente sommersi in tanti brutti peccati, ma non è quello che li renda nemici della croce, e che non vogliono arrendersi a Dio. E non dobbiamo assolutamente imitare tali persone. Per aiutarci a capire il pericolo di imitare tali persone, Paolo ci dichiara la loro fine nel versetto 19 e poi spiega come vivono. Leggo di nuovo questo. Ricordate una cosa, ognuno di voi, io compreso, ognuno di voi ha davanti a sé l'eternità. Alla luce dell'eternità questa vita non è niente, è un vapore. Ho un'eternità di gioia indescrivibile nella presenza di Cristo, o un'eternità di tormento terribile dove non c'è mai scampo, non c'è mai speranza. Tenete quello in mente mentre leggo versetto 19 ancora. parlando di queste persone che sono nemici della croce di Cristo, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che è a loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. La fine di chi è nemico della croce di Cristo è la perdizione. La parola che Gesù usava in Matteo 7 quando diceva chi prende la porta larga, la via spaziosa, porta alla perdizione. Non c'è nulla di paragonabile di quanto è terribile la perdizione eterna. Non importa quello che uno ha in questa vita, una vita bella, tante belle esperienze, una bella famiglia, una vita lunga con tante belle cose, nulla vale niente alla luce dell'eternità di tormento. Gesù dice in Marco 8 che giova all'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua. Lui sta dicendo, è tutto sbagliato, un inganno. Se tu potessi guadagnare il mondo intero, tutto quello che tu sogni, che tu vuoi, se arrivassi in ogni campo della vita, non vale nulla se perde la tua anima. La perdizione. La perdizione descrive la condizione in cui uno viene escluso da ogni benedizione da Dio. Perché in questa vita Dio benedice tutti con la sua grazia comune. Tutti. Tutti possono godere un'alba bella, buon cibo, possono godere il sorriso di un bambino e mille altre cose. Tutto il bene viene da Dio e tutti gli uomini hanno qualche misura della grazia comune di Dio. Ma nella perdizione, dopo il giudizio finale, non ci sarà alcuna benedizione. Ci sarà solo tormento, tormento totale, tormento costante e tormento che dura nell'eternità. È una cosa che non ci sarà, che c'è adesso. Una cosa bellissima adesso. C'è un detto in italiano, la speranza è l'ultima cosa a morire. Non ci sarà speranza, non ci sarà speranza. Perché la porta sarà chiusa eternamente, non sarà possibile mai cambiare condizioni, non si potrà mai dire ma dopo mille anni, dopo un milione, no, è eterna la perdizione. Questa è la perdizione di cui parla la Bibbia e perciò ci sono molti che camminano da nemici alla croce di Cristo, la cui fine sarà la perdizione eterna. Chi non ha Cristo Gesù come Signore e Salvatore della propria vita è un nemico della croce di Cristo e vivono per cose di questo mondo. Infatti Paolo dichiara che il loro Dio è il ventre. Il ventre qui rappresenta non solo lo stomaco, ma rappresenta tutto quello che trova piacere nelle cose del mondo. Allora, cosa dice 1 Timoteo 6? Dio ha creato tutte le cose buone affinché li godiamo. Quindi è Dio che ha creato bellezza, buon cibo e tante altre cose. Quindi non è mica peccato godere le cose, però lo scopo della vita non è di godere i buoni cibi, né qualunque altra cosa di questo mondo. Invece queste persone, nemici della croce di Cristo, vivono per il ventre, ovvero vivono per ricevere i beni da questo mondo. Può essere cibo, può essere divertimento, può essere sesso, può essere successo, può essere cose materiali, può essere la famiglia, può essere l'approvazione e la gloria dagli uomini, può essere avere una bella famiglia. Dio ha creato tante cose belle da godere, ma lo scopo della vita non è di godere le cose belle. E di desiderare più di Cristo. Ci pensa Cristo a darci le cose belle. Padre nostro, la preghiera del Padre nostro, a livello di bisogni materiali, bisogna pregare che cosa? Darci di giorno in giorno il nostro pane necessario. Le cose in più ci pensi tu. Noi chiediamo, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, viviamo per la gloria di Dio. Invece chi è nemico della croce di Cristo vive per cose legate a questo mondo. non vivono per l'eternità, queste persone. Non desiderano stare con Cristo Gesù. Vivono per benefici terreni. Per loro tutto è qua. Il loro Dio è il ventre. Poi dice, la cui gloria è in quel che è a loro vergogna. Pensate a questo. Visto che sono nemici della croce, non vivono per la gloria di Dio. In un certo senso, senza Cristo, tutti viviamo per la propria gloria. Ma cercare la propria gloria vuol dire al giudizio finale sarà presentato quello per cui abbiamo vissuto. Successo, una bella vita, piaceri, quello che sia. E quello sarà a nostra vergogna. Quello per cui abbiamo visto, quello che abbiamo preferito al posto di Cristo sarà a nostra vergogna. Immaginate quella persona che sta sul transatlantico, che sta per affondare, e questo qui cerca di correre giù perché c'è la cassaforte che è aperta, e lui cerca di prendere tutti i gioielli e c'è tanto oro, e lui si ricarica di oro, pesa tanto, se sapete, oro pesa tanto per volume, e si riempie di 100 kg di oro, e a stento arriva sopra la nave, comincia ad andare giù, e lui si trova nell'acqua con 100 kg di oro. 100 kg di oro? 50 kg di oro vale tantissimo, ma è la sua vergogna. È a sua vergogna. Diventa cibo per i pesci, per quello che lui vedeva come tesoro. Diventa a sua vergogna. Se noi viviamo per l'approvazione degli uomini, davanti alla gloria di Dio al giudizio sarà a nostra vergogna. Se viviamo per qualunque cosa terrena sarà a nostra vergogna. Viviamo per Cristo. Chi è nemico della croce vive per cose di questo mondo, non sempre cose brutte. Non sto parlando di cose brutte, può essere di fare un buon lavoro, essere visto bene al lavoro. Quante persone preferiscono essere bravi al loro lavoro che avere Cristo in modo ampio? Sarà a loro vergogna. Quando Gesù ci troviamo davanti a Lui e dobbiamo presentare quello che abbiamo guadagnato con i talenti che ci ha dato, talenti rappresentano nella parabola ricchezze, tempo, capacità, forze, quando ci troviamo davanti a Gesù, cosa avremo da offrire al nostro Signore? E poi Paolo conclude la descrizione di queste persone dicendo che hanno la mente rivolta alle cose della terra. Non dice cose malvagie. Non dice cose malvagie. Può essere uno che ha tanta terra e vuole essere bravo a curare i suoi campi. Vuole essere la mamma che vuole buttarsi totalmente a curare i figli o la famiglia. Può essere un autore che ama scrivere, un fotografo che ama fare le foto. Può essere un musicista che ama suonare o cantare e si butta in quello qualcosa della terra. Hanno la mente rivolta alle cose della terra. Possono essere peccati, ma non dice peccati, sono cose alla terra, anziché le cose di Dio. Ricordate il comandamento in Colossesi 3, 1 a 4? Ve lo leggo, questo è come deve vivere ogni vero credente. Vi leggo. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Quindi dice, abbiate in mente le cose di lassù. Chi è nemico di Cristo ha la mente rivolta alle cose della terra. E chi vive così subirà la perdizione eterna, la perdizione eterna. Per che cosa? Per un tesoro che, anche se riescono a ottenere il tesoro, sarà strappato via dalle loro mani per sempre. La fine di coloro che non vogliono Cristo come il loro salvatore sarà terribile, più terribile di quanto la mente umana è capace a concepire. ma per chi si aggrappa a Gesù Cristo, per chi vuole Cristo più di qualsiasi altra cosa. Grazie all'opera di Dio nei nostri cuori, per noi quello che ci aspetta è più meraviglioso e stupendo di quanto possiamo concepire. Seguite mentre leggo i versetti 20 e 21. Io prego che possiamo trovare grande gioia con quello che Gesù e il Padre hanno riservato per noi. Leggo 20. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Che immenso contrasto fra questo e quello che avranno coloro che sono nemici della croce di Cristo. La loro fine è la perdizione eterna, tormento costante per sempre. La nostra fine in Cristo è di essere cittadini del cielo, da dove aspettiamo il nostro Signore Gesù che verrà per noi. È importante ricordare che se tu sei in Cristo, che tu sei un cittadino non della terra, ma del cielo. Sì, viviamo nel mondo, questo è vero, ma grazie a Dio, per l'opera di Dio, non siamo più del mondo. Cioè, viviamo temporaneamente nel mondo, ma non apparteniamo più al mondo. Voglio leggere le parole di Gesù a proposito. Gesù Cristo dice in Giovanni 15, da 18 a 19, se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Importante capire che se siamo in Cristo, apparteniamo al cielo. Siamo qui solo temporaneamente, in viaggio, in attesa che il nostro Signore arriverà per portarci con sé. Quando Gesù ritornerà? Quando ritornerà, sarà rivelato a tutti che Egli è il nostro Salvatore, che noi siamo figli di Dio e che Egli è il Signore di tutto. Noi saremo rivelati come figli di Dio. Ricordate che a Gesù è stato dato ogni potestà in cielo e in terra. E quando ritornerà, che cosa farà Gesù? Che cosa farà Gesù quando ritornerà con questa grande potenza? Versetto 21 descrive la sua potenza e descrive quello che farà. Leggo ancora 21, parlando di Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo, affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Gesù Cristo ritornerà in gloria. Leggiamo questo in vari brani. Ed Egli, quando ritornerà, trasformerà i nostri umili corpi, facendoli conformi al suo corpo glorioso. Questa gloria riguarda almeno due cose. Prima di tutto, vuol dire che i nostri corpi saranno glorificati fisicamente. Saremo resi conformi al suo corpo glorioso. Un corpo glorioso, un corpo che non ha più dolore, non ha più emicranie, non ha più stanchezza, non si ammala, non può subire la morte, non può essere ferito. Un corpo glorioso che non possiamo neanche concepire. Sarà senza tutti i limiti e i mali che sono arrivati a causa della condanna con i peccati di Adamo e sarà ancora più glorioso di quello. Però un corpo glorioso ha un altro senso anche. Vuol dire un corpo che non sarà più capace a peccare. finché Gesù non ritorna, sappiamo troppo bene che siamo ancora ben capaci a peccare, cadiamo nel peccato, quanto male ci fa. Quando pecchiamo ci macchia e abbiamo bisogno della purificazione, perdono e purificazione. Invece quando Gesù verrà nella sua potenza divina e ci trasformerà, saremo fatti come Lui e il nostro corpo non sarà più soggetto al peccato. Avremo la vittoria totale ed eterna sul peccato. Saremo santi, saremo senza macchia, in modo che possiamo stare nella presenza di Dio. Non si può stare nella presenza di Dio nella nostra condizione. Ma Gesù glorificherà il nostro corpo. Non avremo più questa battaglia, questo combattimento contro il nostro peccato. Non avremo più cadute, non avremo più tentazioni, perché nulla sarà una tentazione. Saremo trasformati. Questo è meraviglioso. E Paolo ci ricorda che Gesù Cristo ha il potere di fare questo, perché lui ha il potere di sottoporre tutto a se stesso, può compiere questo senza problemi. E io dico a questo, cosa dico? Io dico gloria a Dio, grazie al Signore, grazie che tu farai questo in me. Io cerco, dobbiamo cercare di vivere in santità, ma cadiamo. Gesù verrà e trasformerà il nostro corpo a essere conformi al suo corpo glorioso. Tutti i mali, le stanchezze, le ferite, tutto quello passerà. E la tentazione e le debolezze spirituali non ci saranno più. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Quando io tengo questo in mente, quando io penso al peso e eterno di gloria che mi aspetta. Quando ho una prospettiva vera e giusta, come mi fa vedere le prove, le difficoltà, le ingiustizie che devo subire in questa vita? Pensate a questo. Se uno deve avere un intervento e sa che ha un primario che è il più bravo dei bravi in quel tipo di intervento, e sa che questo intervento lo farà riacquistare la vita per quasi, oppure uno che deve avere cataratte, come si dice così, e non vede, e ha avuto un occhio e già vede strameglio, e all'altro occhio non vede ancora quasi niente, perché è molto avanti, e sa che quello stesso dottore bravissimo lo farà. La persona come vede il dolore dell'intervento? Pensando a quello che provvederà. Lo vedi come in una prospettiva non negativa. Invece se uno ha solo dolori che non provocano alcun bene, lo vedi tutto in altro modo. Allora, quando noi teniamo in mente, ricordiamo quello che Gesù farà quando ritornerà, il peso eterno di gloria che ci aspetterà, cosa fa per quanto riguarda tutto quello che dobbiamo subire in questa vita? L'Apostolo Paolo teneva sempre in mente questo. Vi leggo 2 Corinzi 4, 16 a 18. Questo era un versetto da anni, da più di 50 anni, questo intorno a 50 anni, un mio versetto brano preferito. Vi leggo. Nonostante le grandi sofferenze di Paolo, dice, perciò noi non ci perdiamo di animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Fratelli e sorelle, questa è la chiave della vita cristiana. Tenere gli occhi in avanti, non essere presi con oggi, che passerà tutto, il bene e il male, ma essere presi con il peso eterno di gloria che ci aspetta in Gesù Cristo. Ricordiamo perciò che Cristo vale tutto, qui passerà tutto. E la cosa importante è di crescere sempre più a vedere Cristo, a desiderare Cristo, a riconoscere che tutto è spazio tuo per guadagnare Cristo, l'eccellenza di conoscere Cristo e per camminare così. Riconosciamo dove non camminiamo così e guardiamo coloro che Dio ha messo nella vita, che camminano avanti a noi. Non sono arrivati, ma sono avanti a noi bene. Io ringrazio Dio per le persone che da anni mi ha mandato, che sono stati ad esempio per me e sono tuttora. È una benedizione immensa guardare a quello che cammina meglio di me, e ce ne sono, e questo mi stimola, mi aiuta. Guardiamo così, camminiamo così, imitando la fede, umilmente imitando la fede di quello che camminano avanti a noi verso Cristo. Ricordate che siamo circondati da persone che sono nemici della croce. Non vuol dire che sono stramalvagi, alcune sono persone buone, ma sono nemici della croce di Cristo. Non vogliono rendersi a Cristo. Preghiamo per loro che finché c'è tempo, perché la porta chiuderà, finché c'è tempo possono ravvedersi e correre a Cristo per essere perdonati adesso, perché non sarà possibile. Non sarà possibile dopo. Dio dichiara che se non si ravvedono, la loro fine è la perdizione. Vivono per questo mondo e così perderanno tutto, compreso l'anima. Ricordiamo che il nostro Signore sta per ritornare, ha la potenza di sottoporre tutte le cose a sé, e perciò siamo sicuri nelle sue mani, e Lui trasformerà il nostro corpo in un corpo glorioso come il suo, perché la nostra cittadinanza è nei cieli. Non scoraggiamoci per le prove temporanee che passeranno. Troviamo gioia in quello che Cristo ha comprato per noi. Preghiamo. Oh Signore, ti ringrazio per un Salvatore, un Signore come Gesù Cristo. Ha lasciato la gloria. Noi combattiamo per avere una gloria finta. Lui ha lasciato la gloria vera per venire a salvare i peccatori come noi. Ognuno di noi, io per primo, eravamo nemici della croce di Cristo. E per grazia ci ha aperto gli occhi. O ti prego, apri gli occhi ad altri finché c'è tempo, perché il tempo sta scappando. Oggi è il giorno della salvezza. Domani sarà troppo tardi. Oggi la porta è aperta, ma quando arriva lo sposo, oppure quando arriva il giorno della morte, sarà troppo tardi. Oh Padre, grazie che c'è una porta aperta, una porta stretta, ma una porta alla salvezza eterna, una porta al perdono, che fa sì che il perdono viene dato pienamente in Gesù Cristo, e c'è la forza in Cristo di combattere e vincere il peccato, e ci sono le promesse che non deluderanno mai, mentre ogni tesoro terreno deluderà eternamente. Quello che credono di essere il loro vantaggio sarà a loro vergogna, Padre. Oh Padre, la gloria di chi non vuole Cristo diventerà la sua vergogna. Aiutaci a non essere ingannati da tesori terreni, ma a vedere in Gesù Cristo il nostro tutto. Grazie per Gesù Cristo. Grazie che tornerà per noi. Grazie che ci chiami a camminare in avanti e ci dà anche degli esempi. Nel nome di Gesù Cristo, in attesa di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.